Prendiamo il Salmo 113. Salmo 113. Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggiamo sempre a due cori, uomini e donne. Alleluia. Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Seguiamo la versione nuova, quindi magari gli altri seguono un attimo. Su tutte le genti, eccelso è il Signore, più alta dei cieli e la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio che siede nell'alto? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Fa abitare nella casa la sterile, come madre gioiosa di figli. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora eravamo arrivati al capitolo 56, stiamo leggendo la parte che, ricordate, viene detta o del terzo Isaia o, come un'altra interpretazione propone, è quella invece del secondo Isaia, quindi in realtà non ci sarebbero tre Isaia, ma ce ne sarebbero due, cioè il primo che aveva il nome Isaia e gli altri profeti, e l'altro grande profeta, che, di cui non sappiamo il nome, ma che chiamiamo Deutero Isaia, secondo Isaia. E quest'ultima parte, dal capitolo 56 fino al 66, la conclusione del libro, sarebbero degli ampliamenti del messaggio del secondo Isaia. Tempo storico, siamo nel ritorno dall'esilio, quindi ricordate che l'esilio si conclude intorno al 530 avanti Cristo, quando appunto Ciro, re dei Medi e dei Persiani, conquista Babilonia, distrugge l'impero babilonese e permette quindi alle popolazioni di ritornare nelle loro terre, e deportati, non soltanto di Israele, ma le genti che erano state deportate a Babilonia, di tornare all'interno del grande impero persiano, per cui non è la liberazione, sì, è una liberazione, cioè certamente la possibilità che non tutti prenderanno, perché qualcuno si fermerà, qualcuno tornerà dopo, però sicuramente no, all'interno però del grande impero persiano. Allora, la volta scorsa, se vi ricordate, avevamo letto questa prima parte del capitolo 56, dove si parlava dove lo sguardo si allarga. Sono molto belli questi versetti, scusate che li ritrovo, siamo al 56, dove si parla innanzitutto, no, della promessa agli stranieri, così dice il Signore: osservate il diritto, praticate la giustizia, eccetera. E e questi in particolare con l'attenzione alla cura del sabato, beato l'uomo che così agisce, e il figlio dell'uomo che questi si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo. E la pratica del sabato naturalmente cresce con l'esilio, c'era anche prima, ma non essendoci più tempio, perché il tempio era stato distrutto dai babilonesi, allora come dire, la pratica dell'osservanza della fede in Adonai, nel Signore, era legata in delle pratiche che si possono fare dappertutto, cioè tipo il sabato, che era quello, un giorno alla settimana, ricordate il comandamento del sabato, di cessare dalle attività, e quindi certamente c'era la partecipazione alla liturgia della sinagoga. Tra l'altro anche questa, la sinagoga non era legata, no, al tempio, era uno dei luoghi dove la comunità si incontrava, e poi tutte le altre osservanze del sabato, no? Allora il sabato, e poi vedremo anche il digiuno. Allora avevamo letto fino al versetto 9, vado avanti, versetto 10. Versetto 10, dal versetto 10 al versetto 12 cambia tema. E si parla della, mentre nei primi versetti c'era uno sguardo più ampio e anche legato agli ultimi tempi, no? Lo straniero, l'eunuco, ricordate l'eunuco di cui si diceva al versetto 4, no? Agli eunuchi che osservano i miei sabati, preferiscono quello che a me piace, restano fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un monumento e un nome. Cioè lo sguardo si apre rispetto a un futuro di speranza per tutti, anche per quelli che gli eunuchi che non potevano entrare nel tempio, cioè gli eunuchi, come chiunque avesse una come una deformità o un qualcosa di fisico, gli mancava una mano, no? Uno zoppo, eccetera, come sapete, non erano ammessi nel tempio. Tra l'altro però questi oracoli sono detti in un momento in cui il Tempio non c'era, perché erano tornati dall'esilio e il Tempio di Gerusalemme era distrutto, no? Per cui è molto bello che il profeta supera quelle norme legali che c'erano nel Tempio per dire: guardate, intanto anche voi che non eravate ammessi, e se quelli di voi che rimarranno fedeli al Signore e celebreranno il sabato avranno nel nuovo Tempio, sta parlando del Tempio che si pensa di ricostruire, sta parlando del Tempio ultimo, quando, no, poi tutta la terra sarà Tempio di Dio, anche loro, no, che fra l'altro non avranno una discendenza, perché sono eunuchi, avranno nel mio tempio un monumento e un nome, una stele e un nome, come dire, ci saranno anche loro. In qualche modo anche noi sentiamo, no, che collocare un monumento con un nome significa in qualche modo sperare che il nostro nome rimanga, no? Cioè che la morte non ci cancelli, ma che noi possiamo rimanere. E così per dire: nel mio tempio voi ci sarete. Anche se non avete una discendenza, e questo è, no, nella tradizione antica era fondamentale, no, poter avere una discendenza era legato al fatto che in qualche modo, se ci saranno i figli dei miei figli, eccetera, quando il Messia verrà, quando, con loro ci sarò anch'io, perché in qualche modo, no, io in loro ci sono anch'io. E allora questi primi versetti che hanno un'apertura grande, di grande speranza, poi leggiamo degli altri versetti che invece vanno in un'altra direzione, vanno molto più in concreto, cioè sull'indegnità dei capi. I suoi guardiani sono tutti ciechi, non capiscono nulla, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare. Sonnecchiano accovacciati, amano appisolarsi. È interessante questa immagine dei cani visti come coloro che dovrebbero, no, abbaiare, se c'è qualcuno che viene il ladro, no? Quindi il cane dovrebbe essere lì a difendere, dovrebbe alzare, e qui invece dice questi cani, che sarebbero i capi, paragonati appunto all'immagine del cane, che invece sono muti, incapaci di abbaiare, sonnecchiano accovacciati, no? Amano appisolarsi, ma questi cani avidi, che non sanno saziarsi, sono i pastori che non capiscono nulla. Queste immagini naturalmente possono avere facile attualizzazione anche in certi nostri capi politici, no? Avidi, che non sanno saziarsi, no? Che non pongono limite alla loro avidità, che non capiscono nulla. Ognuno segue la sua via, ognuno va dal proprio interesse, senza eccezione. È fin troppo facile, no? Il nostro tempo in cui c'è un momento di crisi, ognuno va da se stesso, no? Cioè ognuno va da, se possibile, ad accaparrare tutto quello che può. Venite, io prenderò del vino e ci ubriacheremo di bevande inebrianti. Domani sarà come oggi e molto più ancora, no? In questa avidità che cerca di accaparrare tutto quello che è possibile senza l'altro. Perisce il giusto, capitolo 57, nessuno ci bada, i pii sono tolti di mezzo, nessuno ci fa caso, il giusto è tolto di mezzo a causa del male, egli entra nella pace, riposa sul suo giaciglio chi cammina per la via diritta. Attenzione, questo versetto 2 si potrebbe tradurre: ma verrà la pace. Cioè quasi come dire, c'è questa situazione in cui il giusto viene sottoposto a ingiustizia, ma verrà la pace, per lui verrà la pace. Ricordate che per la Bibbia la pace è la vita piena, per cui l'ingiustizia è contro la pace. Non è che la pace, uno può pensare la pace, no? Ma di per sé la pace va con la giustizia. E ora leggiamo tutto un oracolo che è invece contro l'idolatria, che di questo però vi leggerò alcuni versetti di una traduzione più letterale. Ora venite qui voi, figli della maliarda, progenie di un adultero e di una prostituta, di chi vi prendete gioco? Contro chi allargate la bocca e tirate fuori la lingua? Non siete voi forse figli del peccato, prole bastarda? Voi che spasimate tra i tebirinti, sotto ogni albero verde, che sacrificate bambini nelle valli, tra i crepacci delle rocce, tra le pietre levigate del torrente e la parte che ti spetta, esse sono la porzione che ti è toccata. Anche ad esse hai offerto libagioni, hai portato offerte sacrificali, e di questo dovrei forse aver pietà. Per chi di noi sta camminando o leggendo nella lettura di Isaia dall'inizio, questi versetti ci ricordano il primo Isaia, cioè questi versetti duri che vogliono scuotere, questa accusa. Cioè qui siamo nel genere letterario del cosiddetto rib in ebraico, che significa contesa. Cioè quando in un'alleanza l'altro viene meno, chi ha subito il danno cosa faceva? Lo andava a prendere, lo portava alla porta della città dove c'erano gli anziani che giudicavano e gli gridava, lo accusava dei suoi misfatti. Ma perché? Perché questo si rendesse conto e tornasse all'alleanza. Per cui queste parole dure sono parole verso l'idolatria, cioè verso quelle pratiche religiose idolatre che poi coinvolgevano molto anche la sessualità. E allora uno dice: come mai ce le troviamo qui? Beh, ce le troviamo qui perché il ritorno è un tempo di crisi, e nel tempo di crisi ci sono tante cose ambigue, tante cose confuse, tante cose che sballate, no? Pensate che il tempo di crisi era il ritorno, cioè il ritorno che era pieno di gioia, no? Per gli anziani che erano stati deportati da bambini e che magari non ancora erano in vita e avevano i loro figli che li portavano verso le loro case, e però arrivavano lì e le loro case o erano distrutte o magari erano abitate da altri, no? E poi non è che c'era, Gerusalemme era stata, non era stata ricostruita, era ben poca cosa, no? Sono stato qualche settimana fa all'Aquila, dove ho vissuto 5 anni, è un pianto, perché no, è una città tutta, i nuclei abitativi sono tutti fuori, tutti queste new town, no, così sparpagliata, così. E il centro storico, che è grande, che è la città dove ho vissuto, è fra rovine, fra case puntellate, vuote. Allora, no, è un tempo duro, era un tempo duro per i... Allora, in questo tempo duro, come sappiamo, no, c'è chi si lascia andare. Poi c'erano anche delle popolazioni straniere, perché i babilonesi avevano portato altri deportati di altri popoli, quindi che avevano portato le loro usanze, quindi c'era un po' un misto di tutto, no? E in particolare c'erano delle... pratiche idolatre che coinvolgevano molto la sessualità, alcune proprio a livello religioso, cioè sapete che c'erano dei culti antichi dove l'unione al Dio avveniva attraverso l'unione sessuale alla sacerdotessa, queste donne che esercitavano una prostituzione sacra, ma che era una prostituzione, e che avveniva, no, così. La prostituzione continua, no, a tanti livelli, cioè, no, si dice che in Italia un uomo su 5 vada, no? In qualche modo, no, c'è sempre questo, no? La ricerca di tante cose, no? Poi come vediamo anche, alcune volte anche i nostri politici ci hanno dato esempi, potere, sesso, no, denaro, sono le ricette, eh? E vedete, quando il Signore dice di questo dovrei forse aver pietà, il Signore non ha pietà di queste cose, il Signore ha pietà degli uomini che si perdono in queste cose, ma il Signore non ha pietà di queste cose, non so se mi spiego, cioè il male è male. Poi Dio ama infinitamente i peccatori, gli uomini, le donne, che si perdono in queste cose. Ma il male in sé è male, non è che il male è bene. Per quello che il Signore dice, io di queste cose non ho pietà. Dice, dietro la porta, no, su un monte alto ed elevato, perché fra l'altro poi notate... Versetto 5, voi che spasimate fra i terebinti, sotto ogni albero verde, che sacrificate bambini nelle valli, sono le tracce dei culti idolatrici dove c'erano dei sacrifici umani. I sacrifici umani. Attenzione, noi non ce li abbiamo forse più, ma la vendita di persone, di bambini, di cose purtroppo... continuano a esserci, no? Allora ancora di più si capisce perché il Signore è contro queste cose. Dietro la porta e gli stipiti hai posto il tuo emblema, lontano da me hai scoperto il tuo giaciglio, vi sei salita, lo hai allargato, hai patteggiato con loro, con i quali amavi trescare, guardavi la mano. Ora, la questione di traduzioni, noi prendiamo la traduzione ultima, che è appunto quello della CEI, no? Cioè, per cui noi abbiamo altre traduzioni un po' più antiche, col tempo dovremmo cercare di avere, no, che è quella che poi... Però questa traduzione ancora, come dire, mettendo che noi siamo ancora ignoranti non colpevoli, nel senso che non siamo, no, rispetto alla Bibbia, non ci hanno aiutato, Quindi le traduzioni sono ancora un po' aggiustate per non scandalizzare, perché in ebraico invece, per esempio il versetto 8 dove c'è scritto dietro la porta e gli stipiti hai posto il tuo emblema, in ebraico c'è scritto dietro la porta e lo stipite hai posto un simbolo fallico. E poi quando si dice hai patteggiato con coloro con i quali amavi trescare, guardavi la mano, in realtà c'è scritto ti sei comprata non pochi spasimanti, hai amato il loro letto, hai ammirato il loro sesso. Allora ve lo dico per dare anche il tenore delle parole del profeta che voleva scuotere. Però in realtà sono parole di un profeta duro che doveva scuotere e che diceva le cose come stavano. E questo ricordo ci aiuti, spero, dato che noi la parola di Dio è tutta Antico e Nuovo Testamento, no? A cogliere un Dio che ci prende sul serio, che parla la nostra vita con parole reali, perché c'è in gioco la nostra vita, perché ci perdiamo veramente, perché c'è l'ingiustizia, perché c'è la morte, perché c'è l'idolatria. Oggi l'idolatria non è di Baal, cioè, ma l'idolatria del denaro, no? L'idolatria del potere. No, poi fra l'altro non pensate che naturalmente che queste cose poi siano state abbandonate del tutto, perché fra maghi, superstizioni, i potenti in genere sono sempre molto superstiziosi, quindi dai maghi anche in Italia continuiamo ad andarci, quindi queste cose poi cambiano i nomi, non si chiamano più Baal, si chiamano in altri modi, ma queste cose no, questo magico eccetera rimane, no? Con tutto quello che ne consegue. Lontano da me hai scoperto il tuo giaciglio, vi sei salita, lo hai allargato, hai patteggiato con coloro eccetera eccetera, ti sei presentata al re con olio, hai moltiplicato i tuoi profumi, hai inviato lontano i tuoi messaggeri, ti sei abbassata fino agli inferi, ti sei abbassata fino a queste cose sono pratiche degradanti. Nel senso che c'è una degradazione dell'umano veramente a livello infernale. Infernale. Ti sei stancata in tante tue vie e non hai mai detto è inutile. Attenzione, qui è non hai mai detto basta. Cioè la lussuria che non ha limite. Noi, allora, intanto sappiamo che la lussuria è uno dei cosiddetti vizi capitali. Vizi capitali significa patologie che portano alla morte. Patologie che portano alla morte. Tanto è vero che poi c'erano stati anche dei film, no? Se vi ricordate l'Impero dei Sensi, no? Cioè, dove faceva vedere questa parabola, no? Di una lussuria estrema che si concludeva con l'uccisione. Ed è una patologia della relazione perché l'altro, l'altra, non si vede più come persona, si vede come organi sessuali, cioè corpo, pezzi di corpo, perché poi tra l'altro non c'è anche, neanche il volto, nella pornografia non c'è il volto, non interessa il volto. C'è un dipinto che si chiama appunto La Lussuria, che presenta il volto di una donna e si capisce che è il volto di una donna perché c'è un ovale, perché ci sono i capelli, no? Però invece di avere gli occhi, il naso e la bocca ci sono i seni, la vagina, cioè gli organi genitali. Perché nella lussuria non vedi la persona, vedi un oggetto, no? Per soddisfare un piacere. E poi ecco questa cosa che diventa una malattia, no? Una passione di cui uno diventa schiavo. Una passione di cui uno diventa schiavo. per cui non può più, come la droga, no? La droga, è drogato, non è che no, ne vuole continuamente, così accade. Così accade. È una passione che rende schiavo. Per cui uno diceva, non può dire e basta, perché tu ormai sei prigioniero di questa passione. Hai trovato come ravvivare la mano, per questo non ti senti esausta. Chi hai temuto? Di chi hai avuto paura per farti infedele? E di me non ti ricordi, non ti curi? Vedete, qui c'è anche intanto il profeta che a nome di Dio cerca di parlare col popolo e cerca di farlo ragionare, no? Per dire, di chi hai avuto paura? Come mai sei entrato in questa logica di morte, in questa schiavitù di morte, no? E di me non ti ricordi? Non sono forse io che uso pazienza per sempre? Ma tu non hai timore di me. Io divulgherò la tua giustizia e le tue opere che non ti gioveranno, in senso ironico naturalmente di giustizia. Alle tue grida ti salvino i tuoi idoli numerosi, tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confida in me, scusate, possederà la terra, erediterà il mio santo monte. Versetto 14. Entriamo in un altro tema, la frammentarietà dei profeti. Noi sappiamo bene che è data dal fatto che sono il libro di Isaia, come in genere i libri dei nostri profeti, sono redazioni, no, in cui gli oracoli, i discorsi di questi profeti che sono stati fatti in diversi momenti e con diversi temi, poi il redattore finale li ha messi insieme. Per cui, come vedete, noi abbiamo questi salti. Si parla di questo, adesso si parla di quest'altro. La salvezza per i deboli. Si dirà, spianate, spianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli sulla via del mio popolo. Questo inizio di spianate, spianate, vi ricorda qualcosa? Vi ricorda l'inizio di Isaia 40, no? Dove appianate la strada al mio popolo, no? E lì era l'annuncio che i deportati potevano tornare. Quindi questa strada che doveva portare da est, ricordate un po' la carta geografica, no? Da Israele loro erano stati portati ad est, in Babilonia, quindi era il ritorno, da est ad ovest. Qui vedremo che invece la direzione è dall'alto in basso, non più da est ad ovest, ma dall'alto in basso. Perché così parla l'alto e l'eccelso, che ha una sede eterna il cui nome è santo. In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli umili e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. Io sono, no, in alto, l'eccelso, il Monte Santo, no? Il versetto, erediterà il mio santo nome, il mio santo monte, però lui è l'alto che, no? Che incontra gli umili, gli ultimi, gli oppressi, gli umiliati, coloro che stanno in basso, no? E per questo lo fa, per ravvivare lo spirito, per dare vita. Perché io non voglio contendere sempre, né per sempre essere adirato, altrimenti davanti a me verrebbe meno lo spirito e il soffio vitale che ho creato. Per l'iniquità della sua avarizia mi sono adirato, l'ho percosso, mi sono nascosto e segnato, eppure egli, voltandosi, se n'è andato per le strade del suo cuore. Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazione. Vedete, il popolo, no? Rimane sempre questa parola che cerca di scuotere il popolo, che se n'è andato per le strade del suo cuore. E ai suoi afflitti io pongo sulle labbra pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, e io li guarirò. Il Signore scende dall'alto verso il basso, verso gli ultimi, e il popolo va per altre vie. come dire, una che mentre la condotta del Signore è quella di guardare chi è nel bisogno, il debole, e scendere verso, il popolo se ne va per altre vie. E allora questa azione di Dio che vuole sanare, guidare, offrire consolazione al popolo e agli afflitti in particolare, pongo sulle labbra pace, pace ai lontani e ai vicini, no? Cioè poter dare ai cuori degli uomini da cui nascono poi le nostre parole, consolazione per poter dire appunto pace, pienezza dal Signore. Ed è interessante, ai lontani e ai vicini, avete notato? Prima di tutto ai lontani e poi ai vicini. Ai lontani sono le nazioni, i non ebrei, i vicini sono il popolo, no? E quindi anche questo oracolo, notate questo oracolo che viene detto al popolo per dire il Signore darà pace ai lontani e ai vicini, cioè voi che state vicini ve ne andate per altre vie, no? E il Signore paradossalmente quelli che stanno più lontani accetteranno più facilmente la salvezza di voi che siete vicini. Ricordate che Gesù dirà una frase, anche quella abbastanza dura, perché Gesù dirà ai suoi vicini, lui stava parlando ai suoi discepoli, stava parlando agli ebrei che incontrava, no? Dicendo, e anche alle persone religiose, diceva: ricordatevi, sappiate che i peccatori e le prostitute vi passeranno avanti nel regno dei cieli. Allora, non perché la loro situazione naturalmente drammatica, no, li mette, no, ma perché paradossalmente succede, come sappiamo, che spesso chi è nelle situazioni più drammatiche ha più voglia e più desiderio di trovare una via, rispetto a coloro che invece, stando più vicini, dove la vita, diciamo, non è così malaccio, dai, cioè, se devo dire, devo fare una revisione di me stesso ed esprimere un giudizio, ma o sei politico, dai, no, 5,5, 6 meno, no, più o meno, dai, non è che poi sono proprio un disastro, però questa situazione qui, che da una parte uno dice grazie a Dio, dall'altra parte alcune volte è una situazione in cui, come sappiamo, uno più si dice vabbè, convertirmi, cambiare vita, sì, però anche domani, cioè no, questa sera posso ancora mangiarmi la mia pizza, no, guardare la televisione, cioè poi no, cambiare, sì. Perché non è che c'è tutta questa fretta, no? Allora il Signore dice, guarda, gli altri vi passeranno avanti, lo troveranno prima, lo troveranno prima. I malvagi sono come un mare agitato che non può calmarsi e le cui acque portano su melma e fango. Non c'è pace per i malvagi, dice il mio Dio. Pace ai lontani e ai vicini che accoglieranno, e per i malvagi non c'è pace. Ora iniziamo il capitolo 18, che parla di un'altra situazione, di un'altra pratica religiosa. Nel 56, ricordate, abbiamo parlato un po' del sabato, adesso si parla del digiuno, ricordate che nell'ebraismo, ma dovrebbe essere così anche nel cristianesimo, la religione è pratica. È pratica. Cioè, se sei religioso, tu hai delle pratiche. Noi, diciamo, nel grande cambio che c'è stato, di cui meno male sono state tante cose, però, come dire, alcune volte abbiamo buttato via, no, l'acqua con tutto il bambino, cioè nel senso che di pratiche religiose non se ne parla più tanto, no? Di pratiche religiose. Cioè, per esempio, noi sappiamo che la Chiesa ci invita a fare digiuno 2 giorni l'anno, però come dire, ma alcuni non lo sanno neanche, no? Che due giorni, no? Il giorno delle ceneri e il Venerdì Santo, i cristiani, tutti quelli che possono, credo che poi da 65 anni in su, no, non si è tenuti, poi se ci sono naturalmente, no, eccetera, però di fatto è una pratica. Come anche un'altra pratica sarebbe per noi la domenica, che non è legata soltanto alla messa domenicale, ma è a vivere il giorno del Signore. Cioè, perché uno dice la domenica, sono andato a messa, no? E ho fatto il precetto, no? Ho fatto il precetto. Poi dopo, no, la domenica la vivo, no, in tutti i modi strani, eccetera. Ho fatto il precetto perché sono andato a mettere, non ci hanno insegnato, non ci hanno insegnato. Ma intanto è una pratica, e questo è interessante perché tante volte noi non ce l'abbiamo in testa, no? Cioè, nel senso che noi accettiamo comunemente che ci sono tanti che dicono: io sono cristiano ma non praticante, io sono molto cristiano ma non praticante. Se interessate, no? Perché se il cristianesimo è una relazione, allora noi sappiamo bene che le relazioni o sono concrete, no? O si sogna. Cioè, nel senso che tanto in una relazione è concretezza. La madre che è madre dei suoi figli, il padre, rispetto ai figli, per essere padre, non basta, già metterli al mondo è una pratica. No, speriamo che sia anche nell'amore, ma poi dopo, cioè, tirarli su e fare tante cose concrete per loro, no. Allora, come dire, ti amo ma non faccio niente per te, ti amo però io ti penso, no, eccetera. No, c'è una pratica. Allora, la pratica del digiuno era una pratica che, insieme al sabato, cioè, vedete, pratiche che sono sganciate dal Tempio. Ricordate che siamo in un tempo in cui non c'è il Tempio, per cui il digiuno. Il capitolo 18 comincia dicendo: grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro giudizio curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate tra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E nel giorno di digiuno si faceva silenzio. Cioè, nel senso che il giorno di digiuno è un giorno di mortificazione, no? Cioè, si spegneva la televisione, si stava, perché era il giorno di digiuno. Per cui è interessante che il Signore le dice, in questo silenzio del giorno di digiuno, tu grida, no? Grida a squarciagola, valli a rompere le scale. Loro stanno lì che stanno facendo il digiuno, che stanno in silenzio, tu vai, notate questa cosa provocatoria, devi andare a dar fastidio. Questi stanno lì tutti in silenzio, tu vai lì e mettiti a gridare. Tra l'altro grida, dice a squarciagola, alza la voce come il corno. C'era un corno in particolare ancora, vediamo se è proprio lo shofar, vediamo il... c'era un corno che viene suonato in alcuni giorni di festa, nell'ebraismo, per cui alza la voce, ha un suono molto forte, perché rinfaccia al mio popolo i suoi crimini. Qui dice, dichiara al mio popolo i suoi diritti, rinfaccia al mio popolo i suoi crimini. Notate la cosa che il Signore dice il mio popolo. Cioè io li vado a rompere le scatole, lo vado a, no, a disturbare in maniera forte, questi si erano preparati tutto bene, per, no? Perché sono il mio popolo. Cioè proprio perché il Signore si è legato a noi e noi siamo suoi nell'amore, lui per quello ci viene a rompere le scatole. Per dire, guardate, che la vostra pratica religiosa è falsa, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. In questo tempo di crisi, nel tempo di crisi dell'ebraismo di questo periodo, ma anche per noi, come sappiamo, la crisi c'è anche dentro, no? Cioè nel senso che viene meno facile lottare, viene meno facile, come dire, impegnarsi nel bene, è molto più facile lasciarsi andare, no? Nel lavoro, nel vivere comune, no, dove si vedono cose negative, si vedono che ciascuno pensa ai fatti propri, cioè, e uno dice, vabbè, sai cos'è? Anch'io mi faccio i fatti miei. Vedo che tutti si lasciano andare, ma chi me la fa fare? Per cui, che succedeva? Succedeva che si continuavano a fare delle pratiche, come appunto il digiuno, no? Perché lo fanno tutti, eccetera, poi in realtà ciascuno si lasciava andare all'ingiustizia. E allora dice, ecco, nel giorno del digiuno voi curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai, digiunate fra litigi e alterchi. Interessante, è passato un gesuita che vive a Roma in questi giorni, e allora, così, come diceva, non se ne può più. Cioè nel senso che Roma è sempre invasa, no? Da tutta questa gente che vuole andare a vedere il Papa. Allora, da una parte siamo contenti per la risonanza, eccetera, ma tutti quanti andare lì al Papa, tutti quanti, no? E se è possibile farsi la foto col Papa, andare lì, scambiare lo zucchetto, eccetera, no, tutti col Papa, il Papa, il Papa. Vabbè, e poi nel tuo lavoro cambia qualcosa o no? Cioè nel tuo modo di vivere la città, nel tuo modo di vivere le relazioni, cambia qualcosa? No? E allora di questo il profeta dice, guarda, non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso, notate, cioè il vostro digiuno che è fatto nel silenzio, dato che è falso, è chiasso. Per il Signore è chiasso, è solo rumore, cioè il fastidio. Il Signore si infastidisce del vostro digiuno, pensate, no? Il vostro digiuno di preghiera infastidisce il Signore, gli dà fastidio, perché è rumore. E forse è come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Non credo che abbiano bisogno di spiegazioni queste parole, no? Perché vedete, in questi tempi di crisi il religioso torna di moda, cioè nel senso che a qualche santo dobbiamo votarci. e quindi i santuari, no, in giro, tanta gente, no? Tanta gente che vanno da Santoni, o eccetera. E io, qualcuno ci deve dare qualche sicurezza, cioè, il problema è che nessuno ci dà sicurezza, almeno qualcuno, allora, miracoli, eccetera, no? E allora, quello che interessa al Signore poi è la vita concreta, no? Di tutti, e soprattutto dei più poveri, dei più deboli, di coloro che non contano niente. Agli occhi, no, di una certa logica del mondo, dove invece contano alcuni, dove certi che hanno certi nomi, certi, scusate, cognomi, contano. È interessante perché anche in cappella ogni tanto mi capita di sentire persone che dicono, ma quello, quella lì, è la figlia di quel notaio. Cioè, aspettandosi che anch'io, no, dica, oh, no. È la figlia di quel professore universitario. Oh. Come se questo da solo rendesse il valore di una persona. Per cui chi è figlio di un operaio, no? È figlio di un operaio. Ah. Invece quello, no? E a Bari questo conta molto, non solo a Bari. Allora il Signore di queste cose è chiasso, è rumore, è fastidio, non gliene frega niente. Al nostro Dio di questa falsa mentalità non gliene frega niente, perché quello che conta è la nostra pratica di giustizia, la nostra pratica di fraternità. Questo interessa al Signore. E allora, vedete, dice il Signore, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, perché vedete, prima abbiamo letto quel passaggio in cui dice perché loro facevano i digiuni, ma dato che la loro vita non cambiava e gli sembrava che il Signore non gli rispondesse, dicevano, perché digiunare se tu non lo vedi? No? Come dire, ma sto Signore, no? Chi non mi risponde? Io prego, faccio il digiuno, poi durante il digiuno, no, penso a come rubare, continuare a rubare soldi, eccetera, eccetera. Ma non importa, io faccio il digiuno e il Signore dovrebbe rispondere perché io faccio il digiuno. No? Vedete, il Signore dice, adesso ti risponderò. Adesso ti risponderò. Mi invocherai e io ti dirò, eccomi. Ma prima, in quella falsità di pratica religiosa, no, io non ti rispondo. Io non ti rispondo. Implorerai aiuto ed egli dirà, eccomi, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente, le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni, ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate. È molto bello questa immagine, no? Cioè di una persona che è capace allora di ricostruire. Qui si parla sicuramente di Gerusalemme, però possiamo pensare anche a ricostruire le relazioni, cioè quelle persone di pace e di comunione che laddove il peccato ha creato brecce, no? Ha distrutto, e allora si è capaci di rimettere insieme, di riconciliare. Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al Signore, se li onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari, di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato. Allora ci fermiamo qui, prendiamoci qualche momento per rileggere queste parole.